Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Vado subito alla relazione, visto che non abbiamo tanto tempo a disposizione. Dunque, io volevo recuperare tre parole dalla prima relazione. Crisi, ricostruzione e solidarietà. Sono tre parole che credo, concetti che credo siano attribuibili anche al contesto in cui si colloca la vicenda dei fasci siciliani. Diciamo, la ricordo brevemente per chi non, magari non sapesse di cosa stiamo parlando. I fasci siciliani, i fasci dei lavoratori vengono fondati soprattutto a partire dal 1892 in Sicilia, in tutta l'isola, e si diffondono, diciamo, a macchia d'olio fino alla fine del 1893, quando poi vicenda che è di associazionismo, di mutualismo, ma anche di organizzazione politica, viene duramente repressa dal governo Crispi, che processa i dirigenti del movimento dei fasci. Il movimento dei fasci siciliani recupera una dimensione mutualistica che già era preesistente, naturalmente, diciamo, non se la inventano i fascianti, però la recupera utilizzando il mutuo soccorso anche come strumento di resistenza. Intanto, dicevo prima, crisi e ricostruzione. Crisi perché la vicenda dei fasci siciliani si colloca all'indomani di una gravissima crisi economica e quindi poi di conseguenza anche sociale, che non è soltanto locale siciliana, ma la crisi siciliana è il riflesso di una crisi del capitalismo internazionale, perché la produzione locale e anche le questioni legate alla cosiddetta guerra doganale fra l'Italia e la Francia determinano una grave crisi dell'agricoltura locale. E questa crisi viene scaricata dai grandi proprietari, soprattutto sui contadini. Dunque, in questo contesto in cui da una stagione di grande produzione e di relativo benessere e possibilità di occupazione si precipita in una grave fase di sottooccupazione e crisi, l'organizzazione dei fasci occupa uno spazio che in quel momento è assolutamente vuoto e che per la prima volta, dà la possibilità a una parte della società che a lungo era stata esclusa comunque dalla partecipazione in senso anche di rivendicazione di diritti alla vita politica, da un ruolo di primo piano a migliaia, centinaia di migliaia e di contadini in prevalenza, perché nel caso siciliano, diciamo, i fasci sono prevalentemente rurali, ma esistono anche i fasci delle città, per esempio a Palermo, a Catania, dove i fascianti sono piccoli artigiani, operai prevalentemente edili, perché naturalmente siamo in un contesto in cui il rapporto fra città e campagna e la dimensione, della produzione agricola è molto più importante che non quella della produzione, in senso classico, legata al mondo operaio. I fascianti, il nome stesso dei fasci, si rifà all'idea di unità, di lavoro collettivo per resistere da un lato appunto alla crisi, ma per reclamare anche diritti. E l'aspetto più significativo della lotta dei fasci è la sottoscrizione dei cosiddetti patti di Corleone, che vengono proposti dai fascianti a Corleone, dove c'era un fascio molto importante con circa 6.000 iscritti guidato da Bernardino Verro, e che propongono una nuova ripartizione comunicazione del prodotto fra contadino e proprietario. Perché dico che i patti di Corleone sono anche un grande risultato politico? Perché sebbene, diciamo, come dicevo prima, la vicenda si conclude male perché la repressione crispina blocca il movimento, però le richieste dei contadini avanzate nei patti, che comunque per un breve periodo vengono sottoscritti da alcuni proprietari, verranno poi rielaborate, riutilizzate per la legge Sonnino del 1906, se non sbaglio 5-6, che è una legge che finalmente regolamenta in maniera diversa i rapporti fra proprietario e contadino. Laddove per contadino intendiamo anche il piccolo affittuario. Però altri aspetti, diciamo, penso significativi nel contesto del mutualismo che riguardano la vicenda dei fasci siciliani sono quelli legati anche a una nuova forma di sociabilità democratica che è promossa dai fasci e che si sviluppa in tutta l'isola, soprattutto diciamo nella zona centro-occidentale, e che vede protagoniste anche le donne, per esempio il fascio di Piana degli Albanesi, che è un comune nei pressi di Palermo, aveva circa 3.500 iscritti e di questi 1.000 erano donne. Donne che rivendicano anche una posizione, come dire, attiva all'interno dei fasci e dunque manifestano, diciamo, non soltanto seguono le manifestazioni organizzate dal fascio, ma in prima persona si espongono e ci sono episodi di arresto, di repressione violenta che colpisce anche le donne. Io volevo leggere una citazione da un volumetto che raccoglie gli articoli scritti da Adolfo Rossi, che era un giornalista corrispondente della Tribuna, che si reca in Sicilia appunto per vedere cosa sta succedendo nell'ottobre del 1893. E la testimonianza di Rossi è una delle più interessanti sui fasci siciliani. Per esempio, utilizzata come fonte anche da Eric Hobsbawm nel suo studio sui fasci siciliani. Arrivato a Palermo, Adolfo Rossi incontra Rosario Garibaldi Bosco, che era fu il fondatore del fascio di Palermo, e gli chiede: qual è il vostro programma di immediata attuazione? E Garibaldi Bosco risponde intanto che l'obiettivo è quello di creare anche delle cooperative di consumo e di lavoro, e abbiamo diversi casi di cooperative di consumo, per esempio nelle città. Ma continua dicendo che i soci di ogni fascio hanno il servizio sanitario gratuito anche per le loro famiglie, il servizio farmaceutico per il quale comprano i medicinali col 50% di ribasso, la mutua assicurazione sulla vita, merce la quale alla morte di un socio la di lui famiglia riceve una discreta somma, la mutua assicurazione però non era, dice, diffusa ancora in tutti i fasci. La scuola per gli adulti, divisa in due classi, una per gli analfabeti e l'altra di perfezionamento. La difesa gratuita per i reati politici, la scuola di socialismo, che comincerà a funzionare presto a Palermo. I locali dei nostri fasci sono inoltre il luogo di convegno degli operai e dei contadini, ed è là che si studia, si legge e ci si diverte. Gli alberi di Natale, le feste da ballo, le commedie socialiste che scriviamo e rappresentiamo da noi, oltre che divertire ed educare l'operaio, ci permettono di aumentare i nostri fondi di propaganda e di aiutare spesso i nostri compagni bisognosi. Mi pareva interessante perché, al di là, diciamo, della struttura legata al lavoro, di quella che può essere, come dire, il principio di un'organizzazione sindacale o comunque di un'organizzazione che fonde istanze politiche e sociali e anche, diciamo, economiche legate al lavoro, c'è una grande attenzione alla pedagogia democratica, quindi l'idea del fascio come luogo di sociabilità autogestito, libero da quei rapporti di potere che regolano la società in Sicilia come altrove, e un luogo che serve anche a istruire non soltanto il socialismo, perché peraltro la struttura dei fasci è piuttosto variegata, perché abbiamo prevalentemente, diciamo, i dirigenti dei fasci sono di formazione repubblicano-socialista, ma esistono i cosiddetti fasci spuri, diciamo, la cui istituzione è più legata a vicende municipali di interessi anche politici, elettorali, ma esistono anche fasci in cui l'aspetto millenaristico, no? L'idea della rivoluzione là da venire è più forte, più evidente, e si fonde, diciamo, con pratiche legate anche alle pratiche religiose, ai culti, e laddove per esempio le donne di Piana degli Albanesi, in conflitto con i sacerdoti locali, con la chiesa locale, dicono la vera religione, Gesù era socialista, e dunque non c'è, diciamo, un atteggiamento pregiudizialmente antireligioso, ma c'è una sorta di sincretismo in alcuni contesti in cui si fondono questi diversi aspetti. E infatti non a caso, per esempio, le cosiddette passeggiate che venivano fatte dai fascianti, che a centinaia portavano le bandiere del fascio e cartelli, si ispiravano, diciamo, riproducevano un po' la ritualità delle processioni, come canti, inni, le bande, le fanfare accompagnavano, diciamo, questa forte affermazione di identità da parte dei fascianti. Purtroppo, come dicevo, la vicenda si conclude, e qui chiudo, male, perché nel periodo in cui, diciamo, le agitazioni dei fasci cominciano ad assumere una forma meno controllata e controllabile da parte dei dirigenti socialisti, l'obiettivo dei quali non era, diciamo, un'azione al di fuori della legittimità, perché lo sciopero veniva giustamente rivendicato come azione legittima, sciopero che consisteva nel non coltivare per esempio le campagne, e che i fascianti potevano sostenere proprio grazie al fascio, che raccoglieva diciamo delle somme da utilizzare per sostenere lo sciopero. Dunque l'obiettivo, appunto, dei dirigenti dei fasci non è quello di una fomentare delle rivolte senza testa, no? Delle rivolte che vadano al di fuori della legittimità, ma in determinati contesti nella protesta dei fascianti si fondono anche proteste legate al fiscalismo estremamente pesante a livello municipale, proteste legate ai rapporti che si strutturano nel territorio, e queste spesso diventano incontrollate, quindi diciamo dall'estate del 1893 sino alla fine vi sono molti episodi di attacchi ai municipi e di, diciamo, rivolte incontrollate, che vengono represse dall'esercito, che viene mandato dal governo, anche se Giolitti, che all'epoca era al governo, si rifiuta di dichiarare, di obbligare, diciamo, i fasci alla chiusura. Sarà poi il subentrare di Crispi a Giolitti a determinare la fine dei fasci, e nel gennaio del 1894 viene dichiarato in Sicilia lo stato d'assedio. Quindi, diciamo, le istanze politiche vengono lette come un problema di ordine pubblico, e come tale vanno gestite e risolte, con l'invio, appunto, del generale Morra in Sicilia, che, dichiarato lo stato d'assedio, ha pieni poteri, scioglie i fasci, migliaia di fascianti vengono arrestati e i dirigenti vengono processati, accusati di cospirazione contro lo Stato e oltre ai, diciamo, altri. Le condanne sono molto pesanti. Tra i dirigenti ricordo che c'è per esempio anche un medico, Nicola Barbato, che è di Piana degli Albanesi. Vi sono, diciamo, varie figure, dallo studente all'avvocato, ma anche per esempio Garibaldi Bosco era un ragioniere. Le pene sono alte, ma dopo 2 anni verranno, diciamo, amnistiati i dirigenti. Dunque questa esperienza dei fasci, seppure si conclude in questo modo, lascia un'eredità estremamente importante, che peraltro si connette, diciamo, alle vicende nazionali, perché, diciamo, io non l'ho detto perché mi sono concentrata più su cosa accade in Sicilia, però naturalmente tutta la vicenda siciliana viene osservata e anche molto criticata, diciamo, a livello nazionale, dal Partito Socialista dei Lavoratori. Dunque, tutta quell'esperienza verrà recuperata soprattutto, diciamo, con lo sviluppo del cooperativismo, che grazie alla legge Sonnino e a nuove leggi, quindi ha anche un intervento istituzionale, diciamo, recupera quell'esperienza in senso anche riformista, ma recuperando l'importanza anche dell'associazionismo. Grazie.